da parte di Dio vi ringrazio comunque, perché comunque pur nella difficoltà di essere qui, in, quanti siamo, 250 eccetera, a discutere di argomenti che possono scivolare via in qualche modo facilmente, siamo riusciti anche grazie all'aiuto di Graziano, Luca, Beppe Scarati e quant'altro, secondo me almeno a tenere qualche linea generale, diciamo, aperta, che può diventare un ulteriore, come dire, filone anche di attività, di intervento, anche dopo, come dire, la chiusura di questo appuntamento. Quindi su questi punti io vorrei anche sulle ultime domande, se vuoi anche, oltre che sulla questione welfare, per chiudere un po', no, se vuoi la discussione, darei la parola a Carlo.
Allora, rispondo dopo le domande, perché in fondo alle domande si risponde dicendo cosa ha in mente di fare Iris Network, cioè le ultime, diciamo, gli ultimi cambiamenti che abbiamo introdotto, di cui dirò dopo. Prima di rispondere volevo chiedere, scusa Bernardone, sono saltato su, però Iris Network ha lavorato in tutti questi anni per cercare di evitare una cosa fondamentale, che è quella di confondere l'impressione con le statistiche. Perché se c'è una cosa che ha fatto male all'impresa sociale, questo riguarda tutte le leve di innovazione, il titolo è l'imprenditore sociale, l'innovazione dell'imprenditore sociale, perché l'impresa sociale è stata un'innovazione di per sé, indipendentemente da quello che ha fatto. Ha cambiato il concetto di welfare, da redistributivo a servizi, il concetto di impresa, da per forza for profit al meccanismo di coordinamento, quelli cambiamenti l'ha fatti, è stata l'unica grande esperienza italiana di vera liberalizzazione. Molto prima di Bersani era sovvenzionata, perché noi abbiamo modificato un'idea di servizi di welfare tutti pubblici. Poi non c'era, non ha importanza, ma il modello era quello, Corte Costituzionale 88, quando dice che la legge Crispi, in vigore fino all'88, attribuiva il monopolio dell'assistenza al settore pubblico. Allora, i dati devono essere dati. Allora, tutte le ricerche, tutte quelle che sono state fatte, Istat e non Istat, dicono che le cooperative di tipo B hanno 50 al 50, 49, 47, 53, più o meno, e che dall'altro 50% rende al pubblico, più della metà, è acquisito attraverso gare d'appalto. Spesso non riservate, quindi le B ricevono, derivano dal mercato il 75-80% delle loro risorse. Poi ci sono quelli che come Castelfranco sono al 90%. Poi ci sono quelli che sono al 30%, però questo è il dato, e questo è emerso da tutte le indagini. Perché se no sminuiamo tutto, cioè tutto pubblico, se no. Il secondo aspetto, le A portano a casa comunque il 20-22%, secondo le statistiche, di risorse non pubbliche. Il problema non è che dipende intanto dal pubblico, sono capaci di portare il 20%, il 28%, il 25% dal non pubblico, perché fanno servizi per i soggetti più svantaggiati, e quindi la bravura a portarsi quel quarto dal privato, non dipende dal pubblico, perché il pubblico è obbligato a fare quei servizi, è obbligato. Se comincerà a non farli, comincerò a evadere anch'io, cioè voglio dire, perché insomma, mi sembra un po' rotto di continuare a pagare le tasse e non vedere risposta alla mia funzione di preferenza sociale, che non è quella di pagare le escort a Berlusconi, tanto per essere chiari. Quindi questo è un primo aspetto. I dati vanno, secondo Iris Network, non teniamo botta su questa cosa qua, non vinceremo mai la battaglia con i sindacati, i quali ti dicono le relazioni industriali nel terzo settore fanno schifo, ho 5 casi, sono ricerche fatte su 5 casi in Toscana di contestazioni di contratto presso il sindacato. E se questa ricerca, voglio dire, perché altrimenti eliminiamo tutto. Secondo aspetto, che riguarda un po' questa secondo me inutile di separazione fra azione politica e azione imprenditoriale. La cooperazione sociale ha fatto politiche sociali, ma l'ha fatta da impresa, cioè ha fatto prima l'impresa, ha risposto ai bisogni, si è arrangiata con le risorse che aveva, il volontariato, l'imprenditorialità anche per le sociali l'ha fatta il volontariato, non gli operatori sociali, non ce n'erano lì visti operatori sociali, c'erano volontari maschi adulti che portavano la funzione imprenditoriale. Dopodiché, quindi, ha fatto i servizi e ha costretto la pubblica amministrazione a finanziarli, non è che l'ha incentivata, l'ha costretta. Perché quando tu i servizi li fai, la pubblica amministrazione è dura che dica di no. I servizi per l'handicap in Italia pubblici non esistevano, cioè, voglio dire, sarò vecchio, ma torniamo indietro, e se no bisogna fermarsi. Cioè, quando sono stati i servizi all'handicap, quelli pubblici non c'erano, semplicemente non c'erano. E tutta la legislazione regionale di sostegno di finanziamento dei servizi, che poi ha dato luogo alle convenzioni e poi agli appalti, è nata dopo la cooperazione sociale. Un po', dobbiamo anche mettere le cose in riga, perché sennò non riusciamo più a capire. Allora, azione politica, azione imprenditoriale, non c'è, è quello che diceva Yunus, non è detto che tu ottieni dei risultati, non lo so a te ma anche al discorso di prima, dell'altro che è intervenuto, soltanto facendo i cortei, che poi è l'azione di advocacy, di promozione, di lobby, la puoi ottenere gli stessi risultati facendo, e poi magari convincendo in questo modo colui che, diciamo, ha una responsabilità rispetto a quel tipo di servizi a darsi da fare per produrli. Tanto questione del discorso del welfare, dobbiamo essere, io su questo sono molto ottimista su molte cose, sono anche attaccato di essere troppo ottimista sull'impresa sociale, però non ho sbagliato, quindi mi è andata bene, sono molto pessimista sul welfare, e questo lo faccio, lo dico da economista, cioè, allora, mi sembra di essere in questo momento nella fase in cui eravamo negli anni 70, 75, 76. Ci sono i cicli economici, quelli congiunturali, ogni tanto uno di questi è strutturale, non ce ne accorgiamo, lo pensiamo che sia congiunturale. Negli anni 70 cosa si pensava? Ma i sistemi che c'erano tutti al 3, 4, 5, 6% negli anni precedenti, se dopo arriva la crisi petrolifera, plaf, cascano i tassi di crescita, l'idea generalizzata era, ma tanto poi riprenderanno, c'è una crisi momentanea, poi dopo ovviamente le politiche keynesiane, il ciclo riprende, torneremo a crescere al 3, 4, 5%. L'avete visto dei tassi? Li ho visti in Cina, ma non neanche in Germania. E cosa era successo? Era successo che il crollo del tasso di crescita era diventato strutturale. Ce ne siamo accorti 15 anni dopo. Ora, se ricordiamo anche le esperienze di volontariato di impresa sociale, erano tutte esperienze, diciamo, ma siamo supplenti, non so se ricordate, la supplenza, perché l'idea era, lo Stato non ce la fa, ma non ce la fa adesso perché c'è la crisi petrolifera. Poi la supererà, arriverà lui e farà quello che finora stiamo facendo noi. Ci abbiamo messo 15 anni a capire che non eravamo più supplenti. Perché? Perché ci mancava un paradigma interpretativo. Era cambiato un contesto. Era aumentato il costo delle risorse, che prima prendevamo al terzo mondo a prezzi da fame. Oggi, questa crisi, cosa cambia? Allora, i macroeconomisti, cioè quelli che fanno analisi economica macro, che fanno le politiche macroeconomiche, vivono giorno per giorno. Cioè, sono politiche volte a tamponare le falle. Poi dopo, dopo un po' si accorgono, oddio, quello che pensavamo doveva succedere non succede, la ripresa dei consumi. Allora, per me, quando è successa la crisi, questo tipo di crisi, che era una crisi da indebitamento privato a seguito di iperconsumo, fondamentalmente, e l'idea di fondo qual era? Ma di tutti quanti, vabbè, tanto i consumi riprenderanno. Io ho detto, ma come fanno a riprendere? O torna il credito al consumo oppure non riprendono. Il credito non torna più, la gente si accorge che forse quello che spendeva prima può anche vivere senza spenderlo, e i consumi non riprenderanno più, non stanno riprendendo, ma questo è perché è strutturale, il mutamento del modello è strutturale. Se non riprendono i consumi, non riprende l'economia, si abbasseranno ulteriormente i tassi di crescita, non è che vedremo peggio, semplicemente non cresceremo come ci attendiamo, il che vuol dire che non cresceranno le risorse pubbliche, e siccome quel indebitamento privato è diventato pubblico con i salvataggi di vario tipo, noi siamo destinati a essere i paesi sviluppati, l'Italia per prima, ad essere paesi che per anni devono vivere con un alto debito pubblico, che dovrà essere, che sarà sempre soggetto ad attacchi speculativi, una volta l'uno, una volta l'altro, perché gli speculatori guadagnano attaccando e poi ritirandosi, ovviamente. Siamo quasi tutti i paesi, compresa la Germania, quasi al 100% del rapporto debito-PIL, l'Italia al 120, 119. E che cosa ci aspettiamo? Che questo welfare tenga? Il welfare di oggi non tiene, non può tenere. Quindi il futuro non è un futuro in cui forse da 2-3 anni tornerà uno stato sociale più generoso, no, è un futuro in cui lo stato sociale non ci sarà più, perché lo stato sociale è un fenomeno legato al periodo fordista, abbiamo detto 50.000 volte, se ce ne accorgiamo. Fuori dal fordismo, lo stato sociale, così come l'abbiamo conosciuto, non c'è più, non è più riproponibile. Allora il problema diventa che semplicemente che gli obblighi sociali, le responsabilità sociali nei confronti dei più svantaggiati, nei confronti degli anziani, nei confronti dei minori, cioè, diventano responsabilità condivisa fra tutti gli attori. Questo è l'elemento di fondo. Dove gli attori sono lo Stato, ma non dove lo Stato non è l'attore fondamentale. Non è più. E forse meglio che non lo sia, visto che comunque nel passato il fatto di essere quello fondamentale ha generato situazioni di opportunismo micidiali che hanno minato il modello, cioè il modello vero, il vero problema dei sistemi di welfare pubblici è l'opportunismo, cioè è il gioco a cercare di trovare il modo per fregare lo Stato e prendere i soldi anche se non hai il diritto. L'altro giorno sentivo il mio amico medico che andava in pensione e mi diceva, sai, la cosa più difficile da sopportare in questi ultimi anni sono stati i parenti dei malati in fase terminale che insistevano, che costringevano a tenere il malato in vita perché gli garantiva l'assegno di accompagnamento. Ok? Siamo a questo livello. Questo si chiama, quel meccanismo ci ha portati qui. Allora, dobbiamo esserne consapevoli che non è solo un problema di impresa sociale, è un problema di responsabilità condivisa fra tutti gli attori. Il nuovo modello dove il volontariato non sarà più l'atto eroico come è stato dipinto, la gratuità, tutte queste cose qui in tutti questi anni, ma dovrà essere probabilmente un modo normale di vivere di ognuno di noi. Così come nel passato, nei commons, tanto decantati, perché tutti parlano bene della vostra, perché ha preso per un rep, nessuno l'ha letta, magari, va? Dove tanto decantati commons prevedevano un lavoro per il comune, cioè prevedevano il lavoro volontario obbligatorio, a mantenere le strade, a mantenere i canali, eccetera, eccetera. Perché? Perché soltanto col circuito, con quello che passa per il circuito monetario, non ce la facciamo più. Questo è, cioè, oltre vediamo questa fase in modo congiunturale e allora vabbè ci attrezziamo un po' e aspettiamo che passi la buriana e poi riprenderemo come prima. Io francamente credo che questo sia un secondo botto di carattere strutturale e il nuovo sistema sarà diverso. Come non lo sappiamo, noi siamo, l'impresa sociale è uno dei pochi germi di prospettiva di cambiamento che segna delle direzioni di cambiamento. Molti altri nel pubblico non ce ne sono, sono i tagli. Pigliamo questa manovra, non c'è un solo germe di cambiamento. Poteva essere sono in costi della politica, poteva essere. C'erano tante possibili strade per segnalare un cambiamento, non ce n'è uno. Prendiamone atto, cioè vuol dire che questo governo, ma forse anche, non è che ho visto proposte delle opposizioni che cambiano drasticamente, no? Questa classe politica che poi siamo, è quella che noi esprimiamo. Non riesce a trovare i germi di cambiamento. Nel for profit ci sono un po' di movimento, ne ho sentiti ieri mattina, abbiamo inserito per quello anche nel programma, una ripresa della corporate social responsibility, anche se non tutti i problemi, questa idea del share value, del valore condiviso, che però, insomma, dice sì, può andare bene per fare i posti in Senegal, non so se vada bene per fare i servizi agli anziani. Quindi, però, molto altro non c'è. E allora, questo mondo, pur con tutte le sue difficoltà, con le sue sofferenze, con le sue crisi, con i cambiamenti a cui è soggetto, con le difficoltà contrattuali, con i partner che non rispettano gli accordi, eccetera, eccetera, questo mondo è l'unico da cui vengono i segnali, che ci lasciano capire dove va il cambiamento. Non a caso, quando gli inglesi cominciano a discutere di big society, con tutti i problemi che quel modello ha, perché comunque ha un forte effetto thatcheriano, ha un forte retroterra thatcheriano che non è... Però dicono, ma questo modello c'è già, è la cooperazione sociale in Italia, intervista sull'articolo della BBC. E noi siamo qua a piangerci addosso, no? Quindi un pochino più di orgoglio, credo, da questo punto di vista, e anche di coraggio. Ma dopodiché, se l'impresa sociale è un germoglio di cambiamento, è anche vero che però l'idea dell'impresa sociale, della sua essenza, bisogna portarla fino in fondo. E noi in questi ultimi anni l'impresa sociale non è andata fino in fondo. Perché? Perché qualcuno l'ha protetta dall'andare fino in fondo, la pubblica amministrazione. Voi dite, vabbè, ma se vai fin qua, poi dopo ti soldi te li do io. Adesso bisogna riprendere in mano il modello e andare fino in fondo. Cioè, fare invece di chiedere che gli altri facciano, tirare poi gli altri soggetti verso il fare dell'impresa sociale. Cioè, dove gli altri soggetti, fino a ieri erano il pubblico. E questo è dato benissimo negli anni 90, adesso sono gli altri soggetti della società civile, istituzionali, le istituzioni, le imprese, ma anche le fondazioni bancarie. Signori, le fondazioni bancarie sono in Italia il maggior finanziatore di consumi opulenti, perché la maggior parte dei finanziamenti delle fondazioni bancarie non vanno al sociale, non vanno al volontariato, vanno alla cultura, vanno alla scala, vanno ai musei, vanno a quelli che si chiamano consumi opulenti, cioè consumi che, di cui godono prevalentemente i ricchi. Lei è mai andato alla Scala? Una volta, io mai. Quando sono andati alla Scala? Ecco, magari con il biglietto gratis offerto da qualcuno, perché se no vi do il bagaglio sono 50 euro. Quindi, voglio dire, va benissimo, la Carico finanza la Scala, è un'importante istituzione culturale, questo non toglie che sia un consumo opulento. Quindi c'è una responsabilità in confronto di tutti gli altri soggetti per spingerli verso fare le cose che l'impresa sociale fa, perché quella è la mission dell'impresa sociale, quella che ci crede. Ok, detto questo, visto che così ho risposto anche alle mie, ho dato anche qualche idea su quello che credo sia l'evoluzione possibile del welfare, ci credo dal momento della crisi, nel senso che era abbastanza evidente a chi guarda la realtà della prospettiva a cui guardo io, poi non è così scontato, ma è una possibilità concreta. Invece veniamo a Iris, poi dopo così chiudiamo, 5 minuti, veloce. Allora, lo sapete come è nato Iris? Iris è nato come un metodo di centro studi di università, quindi era più una cosa per studiosi, e devo dire che ha funzionato, perché comunque, essendo un network di centri, quindi di istituzioni, ha funzionato meglio di altri tentativi precedenti che avevano fatto di mettere insieme invece network di studiosi, che erano durati poco e poi si erano sciolti. E Iris ha impostato la sua attività, insomma, ha impostato finora la sua attività su alcune molto precise iniziative. La prima è il colloquio scientifico, che è quello che si fa in una delle università partner, e coinvolge soprattutto ricercatori, anche se comunque rimane aperto anche a chi non è ricercatore, e siamo riusciti comunque anche questo a stabilizzare l'iniziativa. Abbiamo una partecipazione che va dai 100 ai 110 a secondo dei veri anni, che è un numero consistente di persone che si occupano scientificamente di impresa sociale. Seconda iniziativa è il workshop, è questo, anche questo è cresciuto nel tempo, siamo arrivati quest'anno a 370 iscritti mi pare, quindi c'è stata prima, lo sapete, siamo partiti a Garniga, non so chi si ricorda, poi siamo andati a Arco, siamo finiti qui. Abbiamo deciso di fare un rapporto biennale sull'impresa sociale, questa è la terza iniziativa che fa Iris, abbiamo fatto il primo 2 anni fa, è in preparazione il secondo. Fare un rapporto sull'impresa sociale significa però, il primo no, abbiamo fatto le cose con portagionalmente, con i dati che avevamo, significa anche mettere insieme una banca dati, delle banche dati, e fare delle ricerche ad hoc. Infatti abbiamo avviato la ricerca che ieri in parte è stata presentata da Flaviano, proprio per capire innanzitutto quante sono queste imprese sociali non cooperative e poi capire come si caratterizzano. Pensiamo di uscire col secondo rapporto prima della fine dell'anno, vero? Volevamo presentarlo qui, ma non ce l'abbiamo fatta. Abbiamo tentato di aprire il tavolo degli stakeholder, e questo è stato non abbiamo più andati avanti, abbiamo cercato di ragionare l'impresa sociale con i vari soggetti che non sono necessariamente imprese sociali, ma che hanno a che fare o che rappresentano gruppi di imprese sociali. Questa è un'iniziativa che è rimasta un po' in sospeso, e abbiamo in progetto, stiamo discutendo, se rilanciare una rivista sull'impresa sociale. Questa di CGM, come sapete, non è stata sospesa. Ci sono produzioni scientifiche che è il caso di convogliare dentro, e vediamo, stiamo parlando. Quindi, tre cose consolidate, un colloquio, workshop e rapporto, due cose in progetto, diciamo, una tentata ma non portata fino in fondo, il tavolo degli stakeholder, e quello della rivista. Poi rivista vuol dire comunicazione, cioè vuol dire non solo la rivista, vuol dire potenziare, diciamo, tutto il sistema di comunicazione, quindi rendere più facile gli accessi, riempire di contenuti maggiormente i nostri mezzi, per cercare di aiutare, cioè dare il nostro contributo a questo mondo per capirci meglio e per crescere. In questi anni abbiamo colto, specialmente durante il workshop, l'importanza di stringere un po' di più i rapporti, non solo fra i ricercatori, che era poi l'obiettivo di Iris Network, ma anche con le imprese sociali che in questi anni hanno seguito questo percorso, in vario modo, soprattutto attraverso la partecipazione al workshop. E questo anche per rafforzarci sul piano organizzativo, perché se si riesce ad allargare la base associativa si possono anche, diciamo, mettere in campo un po' più di risorse per generare la rivista, per generare formazione, per mettere insieme il web. Quindi abbiamo pensato che abbiamo discusso a lungo fra i soci e poi abbiamo deciso che era il caso di allargare la membership, cioè non solo università e istituti di ricerca, ma allargare la membership anche a imprese sociali o rappresentanti dell'impresa sociale. Abbiamo utilizzato una norma che aveva uno statuto dei soci di categoria A e B, cioè A erano le università e i centri di ricerca, B erano società di consulenza, quindi che non facevano ricerca in senso proprio, e abbiamo deciso che in quella categoria B ci possono rientrare anche imprese sociali che non hanno finalità di ricerca o non fanno attività di consulenza, che diventa la categoria delle imprese sociali, le istituzioni che non hanno compiti pubblici, istituzioni pubbliche se vogliono, ma che non fanno attività di ricerca e i soggetti di carattere consulenziale. E questo allargamento anche perché, siccome questo mondo ha un po' perso, cioè non ha più rappresentanza, oggi non c'è una rappresentanza dell'impresa sociale, c'è la rappresentanza delle varie componenti, dove talvolta l'impresa sociale è preeminente, talvolta è borderline, talvolta non c'è proprio. Allora, senza pensare di diventare soggetti di rappresentanza, allargare la vaga associativa vuol dire comunque creare un momento, no? di identità anche per soggetti e imprese sociali. E quindi abbiamo previsto che i soci possono partecipare allo sforzo del network in due modi: in kind, cioè non attraverso la messa a disposizione di risorse o la disponibilità a organizzare eventi, questo vale soprattutto per l'università che spesso hanno difficoltà a sostenere, e invece per i soci di tipo B, cioè per tutti gli altri, abbiamo previsto una quota associativa di 500 euro all'anno, che non è granché per la singola istituzione, ma che se messa insieme su un gruppo vasto di soggetti può essere utile per appunto rafforzare un po' anche la capacità di fare organizzazione. Gli obiettivi per il prossimo anno sono continuare col progetto in corso, chiudere il secondo rapporto sull'impresa sociale, decidere l'eventuale avvio della rivista e come la rivista sarà fatta, quindi anche su questo allargare la base associativa, l'ho già detto prima, l'abbiamo creato lo statuto perché poi per utilizzare questa norma, e ragionare un po' se rilanciare il tavolo degli stakeholder. Su questa anche qui occorre una riflessione, perché a quel punto si diventa molto vicino al ruolo di rappresentanza, che francamente non vuole essere uno dei ruoli che Iris Network gioca. Due cose sul workshop, ho finito. Il workshop continua ogni anno, è partito, se ricordate, come un luogo di informazione per trasferire i contenuti della ricerca, no? Agli operatori. Poi siamo resi conto che questo era un po' imperialista e un po' pesante, molto pesante. Abbiamo pensato di cambiare la formula, abbiamo detto, vabbè, i contenuti scientifici si presentano al colloquio, chi vuole viene al colloquio, non è obbligatorio presentare un paper, uno viene, ascolta, se è interessato. E l'uso lo dedichiamo di più all'autopresentazione dei progetti. No? Siamo spostati su questa formula, che ha funzionato, perché se stiamo a vedere il numero di persone che partecipano è cresciuto sempre, continuamente, quindi vuol dire che funziona. Dire che funziona però non vuol dire che è perfetta. Ho raccolto diversi commenti tra di voi in questi giorni che mi confermano, per un verso, che le tavole rotonde sono troppo pesanti. Io credo che forse dobbiamo recuperare nella prima parte del ruolo, la mattina, qualche intervento più preciso, mirato, e poi più discussione. Non si possono, è assurdo massacrare la gente con 2 ore e un quarto di tavola rotonda. Quindi promesso che questo non ci sarà più, che faremo un qualche altro modello. E poi dobbiamo fare più lavoro nell'individuare le esperienze eccellenti da portare al workshop. Questo però non lo possiamo fare da soli. Cioè Flaviano si è dato da fare tantissimo per cercare di trovare chi poteva presentare esperienze. Occorre che tutti diano un contributo in questo senso. Cioè questo è un luogo di confronto fra ciò che le varie realtà producono, ma anche qualche realtà vicina che magari non è mai venuta al workshop, non sa neanche che ci sia. Ecco, su questo riusciamo a migliorare soltanto se miglioriamo insieme, cioè se c'è una collaborazione da parte vostra nella ricerca. Cioè deve avere tipo un 15 referenti in giro per l'Italia, per ogni area, che quando si lancia il tema del workshop si danno da fare, o comunque provano a trovare qualche esperienza che dia una mano a noi da Trento a trovare poi queste, cioè a mettere insieme queste esperienze e quindi a mettere insieme un buon workshop. Se però ci sono altre idee su come cambiare, siamo qua aperti a farlo, nel senso che queste sono le reazioni che sono venute a me, così ascoltando un po' le vostre critiche e commenti che sono venuti fuori in questi giorni. Se ce ne sono però altri, potete anche scriversi da Flaviano a me dicendo guarda che insomma, anche questo non va, oppure si potrebbe migliorare qui, eccetera. Sì.
Non riguarda IrisNet, riguarda il welfare del futuro. Non ho capito dove metti la responsabilità dello Stato e i primi articoli della Costituzione.
Ma lo Stato è responsabile finché ha le risorse. Cioè qui il problema non è un problema di responsabilità, è un problema di finché posso spingermi, date le risorse che ho. Che il problema è che noi, cioè, se lo Stato avesse a disposizione i miliardi che spende di tasse di interesse sul debito pubblico, noi saremmo un paese ricco, con tanto welfare. Il problema è che quelle risorse non ci sono più, cioè quello che è cambiato del modello è che il modello economico non butta più la quantità di risorse necessarie per far fronte a tutto quello a cui lo Stato nel tempo si è impegnato. E quindi ciò che succede cos'è? Che lo Stato ovviamente si ritira progressivamente. Taglia di qua, taglia di là, no? Perché cos'altro può fare?
Non può.
Ma non risolve il problema, non risolverà comunque il problema. Certo, può non farla, può non fare il punto di medicina, può cambiare la priorità degli investimenti. Sì, però ma questo, a parte questo, l'altro fatto, cioè, se noi guardiamo i dati sull'andamento della spesa pubblica, il taglio alle infrastrutture, al taglio alle investimenti delle infrastrutture, dura dagli anni 70. Cioè, la spesa per l'infrastruttura è crollata nel tempo, non solo in Italia, prendiamo gli Stati Uniti, che è un paese, Stati Uniti, la grande lamentela degli economisti, Krugman, eccetera, è ma abbiamo infrastrutture fatiscenti. Gli Stati Uniti hanno infrastrutture pubbliche fatiscenti. Sono decine di anni che non si investe più. Quindi anche lo Stato ha guardato prima, adesso parte il ponte di Messina che è una stupidaggine megagalattica, ma serve per fare un po' di movimento di terra alla mafia, dopodiché non lo si fa, un po' di soldi fanno un po' di sbancamenti e dopo si sospende. Il infrastruttura è già stato tagliato pesantemente, le prime tagli di spese sono andati lì, non sono andati sul welfare. Il welfare è l'ultimo, dopo le macchine blu, è l'ultimo livello dei tagli. Però questo è, cioè, la mia impressione è che col 120% del debito, e il debito pensionistico, che comunque aumenterà il debito pubblico, perché non taglia le pensioni, oppure. E noi non riusciremo a reggere, cioè lo Stato non riuscirà più a reggere le promesse che ha fatto, le promesse, e quindi occorre trovare risorse sostitutive. Non basta più lavorare 40 ore al giorno in un lavoro, in un solo lavoro, aspettarsi che tutto il resto lo faccia lo Stato o gli altri. Bisogna cominciare a lavorare 40 sul lavoro e 20 da altre parti. Così era nel passato, così. I 30 gloriosi, come dicono chiamati i francesi, sono 30 gloriosi, 50, 70, 80, dopodiché il modello è collassato, sta collassando. Questa è la mia visione, non è detto che debba essere la visione di tutti, ma teniamo conto che è una visione che ha una serie di prove, di supporti abbastanza evidenti. Possiamo cercare di nascondere, cioè la politica oggi nasconde il problema, no? Dice domani mattina, cioè il secondo problema, c'è l'aumento degli spread, si fa un taglio, gli spread diminuiscono, dopodiché, tra un mese, tra due mesi, lo so, per la nostra generazione questo è un po' drammatico, perché siamo nati in un contesto di welfare state crescente. Per le nuove generazioni il discorso un po'. Non lo voglio dire, non lo dico con il senso pessimista, cioè semplicemente bisogna riattivare altre risorse. E l'impresa sociale è una di quelle, l'iniziativa è una di quelle, l'impresa sociale è una di quelle, ed è forse la forma più strutturata di riappropriazione del, 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 diciamo, di riappropriazione. espropriazione delle responsabilità nei confronti degli altri. Costituzione italiana, che non ha mai detto che è lo Stato che deve farlo, sono cittadini. La Costituzione italiana ha un concetto di Stato residuale, tutto sommato, non un concetto di Stato centrale nella produzione di servizi di welfare. Lo so che è una sfida. Ok, credo che siamo andati, siamo sbordati di mezz'ora, quindi mi pare che non ci sono proposte sull'osso, ma potete farle davvero per email, Flaviano, al sito di Iris Network, se ci sono idee nuove, se ci sono anche... Potrebbe essere bello l'anno prossimo pensare a portare esperienze che, diciamo, esperienze di autonomia della pubblica amministrazione, per esempio, no? Cioè, dove si va senza lo Stato? Si può andare avanti senza lo Stato? Dove si va? Ecco, guardando settori, guardando ai modelli organizzativi, eccetera. Grazie alla vostra partecipazione e ci vediamo l'anno prossimo più o meno nelle stesse date.